L'ultima volta, continuando sul primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me, abbiamo visto varie cose e abbiamo concluso ancora ripetendo che questo primo comandamento è alla base, a fondamento di tutti gli altri, come il comandamento amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore è il più grande dei comandamenti, perché quello tiene in piedi tutti gli altri. Se uno osserva questo comandamento, allora osserva anche tutti gli altri, perché se ama Dio con tutto il cuore li ubbidisce. E se ubbidisce a Dio, ama anche il prossimo e lo ama con tutti i particolari, con tutte le sfumature espresse poi dagli altri comandamenti. Ripartiamo ancora da qui. Il comandamento dice, nel catechismo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio è espresso in un altro modo: non avrai altri dei di fronte a me. Queste diverse formulazioni, che poi sono cambiate ancora, perché Gesù stesso non era ligio a una formulazione, ma al contenuto. Il contenuto del comandamento è importante. Poi lo formuli in un modo, lo formuli un po' diversamente, a seconda della cultura. Per esempio, non avrai altri dei di fronte a me. Vuol dire che deve esserci una... Non capivano gli ebrei ancora, non professavano il monoteismo. Esiste un Dio solo? No, c'erano gli dei delle altre nazioni. Quindi professavano una monolatria invece, cioè l'adorazione di un solo Dio, di questo, del loro Dio, quello che li ha liberati dall'Egitto, non degli altri dei che esistono, perché gli altri popoli li conoscono e adorano quelli. Allora, per questo, non avrai altri dei di fronte a me. Ci sono gli altri dei, ma il comandamento è: lasciali stare, non tenerne conto, tu ne hai uno e guardi quello e adori quello. Quindi non farai miscugli, noi diremmo sincretismo, mettere insieme altre fedi, altre religioni, altre pratiche, metterle insieme per completare la nostra fede, non ce n'è di bisogno. Questo è sincretismo che ti porterebbe poi lontano dall'adorazione del vero Dio. Non si fanno miscugli. Per questo diceva più volte, ce l'abbiamo nell'orecchio, io sono un Dio geloso. Ve lo ricordate? Usa questa espressione la Bibbia per dire, appunto, per sottolineare questo: non avrai altri dei di fronte a me. Io sono un Dio geloso. Tu devi essere tutto per me, perché io con te mi sono impegnato. E tu mi sono fatto conoscere, tu mi hai conosciuto, mi sono impegnato per te, tu rimani impegnato con me. Sono geloso. Questo vuol dire, quindi, sottolineava anche questa parola, questa forza con cui dobbiamo tenere fede all'unico vero Dio, quello che ci ha amati. Gli altri dei, se ci sono, non ci interessano. Il comandamento, il catechismo invece esprime questo comandamento in un altro modo: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ed è scritto maiuscolo, come dire, non hai nessun altro che è chiamato Dio all'infuori di me. No, non ce n'è nessun altro, questo lo sappiamo anche dai salmi, per esempio il Salmo 115, che elenca, dice che gli altri dei hanno gli occhi ma non vedono, perché gliel'ha scavati uno scultore. Hanno il naso ma non odorano. Hanno piedi ma stanno fermi, non camminano mai. No? Quindi esprime così l'unicità di Dio. Però questa espressione, non avrai altro Dio all'infuori di me, ci può anche aiutare nel mondo d'oggi, perché c'è chi chiama Dio, per esempio, Allah. Cosa vuol dire Allah? Nella lingua araba vuol dire semplicemente il Dio. Quindi dire non avrai altro Dio all'infuori di me, non avrai nessun altro che tu tieni al di sopra dei tuoi desideri, dei tuoi pensieri, del tuo amore, nessun altro, anche se lo chiamano Dio. Lo chiamano Dio perché non hanno nessun altro nome da dargli. Noi vedremo dopo, col secondo comandamento, abbiamo anche un nome da dargli. Lo vedremo dopo. Il comandamento continua poi un po' lungo, perché continua col dire, allora, io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, non avrai altri dei di fronte a me. E continua, non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il primo comandamento è tutto questo. Solo che il catechismo ci risparmia, perché sennò noi non riusciremo a tenere a mente tutto questo. Comunque è interessante. Non ti farai idolo, quindi non avrai altri dei di fronte a me. E allora cosa vuol dire? Gli idoli? Cosa sono gli idoli? Le divinità degli altri popoli. Gli altri popoli cosa hanno fatto? Non conoscendo, non avendo l'esperienza che ha avuto il popolo ebraico liberato dall'Egitto, eccetera, passato con Mosè nel deserto, non avendo questa esperienza, i popoli si sono inventati o hanno in qualche modo preso come divinità qualcosa delle cose che conoscono, o qualche animale, o qualche albero. Date la pesca, o le stelle, o il sole, o la luna, e allora non ti farai immagine alcuna. Non vuol dire non ti farai un quadro di bellezza per esporre in casa tua. Se un quadro ce l'hai lì solo perché è bello e rende colorata la parete della tua stanza, ma se tu di fronte a quel quadro ti inginocchi e lo adori come tua divinità, allora questo è idolatria. Questo è questo che proibisce, che, per cui Dio dice io sono geloso, non ti farai. E perché dice così? Perché gli altri popoli, degli altri popoli c'era chi adorava, per esempio, il toro. gli ittiti, se voi andate nei musei antichi, trovate che per gli ittiti il simbolo era il toro. Cos'è il toro? Simbolo di potenza. Era una tentazione anche per gli ebrei. Difatti, cosa hanno fatto? Vitello d'oro. Quindi hanno messo insieme la potenza con la ricchezza. Vitello, il toro, di oro. La ricchezza. Quindi si sono messi ad adorare il potere e la ricchezza. La forza e la ricchezza sono le divinità attuali ancora dei pagani di oggi. Siamo sempre lì. Non ti farai immagini, quindi non farti il vitello, né di oro né di altri materiali. Oppure c'era chi aveva come il gatto. In Egitto c'era chi aveva anche che cosa? Il serpente. Lo portava qui il faraone, se vedete le immagini. Il leone. I romani avevano l'aquila sulle loro bandiere o sui loro, come li chiamano, insomma, e così vari animali presi come divinità. Tu non ti farai nessuna immagine. Cosa vuol dire avere questi animali come Dio? Siccome questi non dicono niente, non si muovono, non ti fanno nessun cenno, alla fine tu li interpreti. Se uno è girato così, se vedi, no? Un po' alla maniera magica, e allora tu sei Dio a te stesso. Gli idoli ti permettono di fare quello che vuoi. Gli idoli ti permettono di mettere in pratica tutto il tuo egoismo, tutti i tuoi sogni, le tue fantasie, invenzioni. Rimani in balia di te stesso con gli idoli. Non ti farai immagini, non prendere nulla. C'è solo Dio da adorare. Non ti farai alcuna immagine, cosa vuol dire? Vuol dire, in maniera ancora più, non immaginartelo tu, Dio. Fare immagini anche mentali. Quindi non immaginartelo con la tua immaginazione, perché se te lo immagini, la statua te la scolpisci dentro nella tua testa, nel tuo mondo. Non farti immagini, non voler dire tu chi è Dio, perché il Dio di Israele è Lui che si rivela, è Lui che si fa conoscere. Ricordate Mosè sul Sinai, al rovetto ardente? È Lui che si rivela. Si rivela con le parole, non con immagini. Si rivela come colui che si impegna col popolo, che si impegna con gli uomini, che ama gli uomini. Non come un qualche cosa che noi possiamo. Per questo si dice che Dio ha creato il mondo, ha creato l'uomo, ma lo diciamo noi. Tutte le altre religioni cosa fanno? L'uomo ha creato Dio. L'uomo ha creato Dio, perché se lo sono immaginato. Tornando all'esempio che facevo prima di Allah, l'uomo ha creato Dio. Anche se dicono, sostengono che Dio è creatore di tutto, ma dicendo, chiamando Dio Allah, dicono, ecco, cosa dicono di Dio? Non lo si può conoscere. È così lontano che non puoi dire nulla di Lui. Quindi dicendo che non puoi dire nulla di Lui, che è così lontano, è come non ci fosse. E allora, per forza, devo credere al più forte, che allora era Maometto, e adesso sono in ogni nazione uno che è il più forte, è quello che fa il bello e il brutto tempo anche religioso del popolo. Non ti prostrerai, ecco già detto di questa tentazione che hanno avuto proprio gli ebrei prima di ricevere i comandamenti, perché Mosè ha trovato il vitello d'oro quando è sceso dal monte con i 10 comandamenti, non li conoscevano ancora, però già avevano l'esperienza di un Dio che li amava, che li seguiva, e si sono fatti il vitello d'oro. Per questo Mosè li ha puniti, perché è un'apostasia, un rinnegare quel Dio che vive con te, che ti accompagna. Ti fai un Dio al di fuori di te, una statua, un simbolo, il simbolo del potere e del denaro. Ubbidirai solo a quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto, cioè a quello che ti ha amato. Noi diremo oggi a quello che ti ha perdonato, che ti ha fatto rinascere ad una vita nuova, che ti ha mostrato il suo amore, anche se non si è fatto vedere. Basandosi su queste righe finali del primo comandamento, sia gli ebrei che poi i musulmani, che hanno imparato per il 90% dagli ebrei, almeno non nello spirito ma nella lettera, guai le immagini. Allora per gli ebrei è impossibile per loro farsi delle immagini, perché interpretano, cioè leggono queste parole alla lettera e le prendono alla lettera, e così le prendono alla lettera i musulmani. Quindi per i musulmani le immagini sono guai, sono bestemmie. Immagini di Maometto, per esempio, sono bestemmie enormi, non si può raffigurare Maometto neanche sui quaderni, neanche sui libri, men che meno come quadri o così. Quando sono i musulmani sono arrivati in terra cristiana, i cristiani hanno dovuto fare in fretta a far sparire le loro immagini, perché figuravano agli occhi dei musulmani come blasfemi, perché avevano le immagini. Ed è iniziato il periodo di detto iconoclastia, cioè la distruzione, lo spezzare le immagini, le icone che i cristiani già avevano e veneravano. E allora già degli imperatori in Oriente, poi la storia è un po' più complessa e anche le motivazioni sono varie, di tipo politico e di tipo religioso. Adesso è troppo lungo da spiegare e io non ho neanche imparato tutto, perché penso che non è necessario per noi sapere in tutti i particolari. Comunque c'è stato un periodo abbastanza lungo, più di un secolo e mezzo, dal 650 dopo 700 fino al 787, quando si è celebrato il secondo concilio di Nicea, 787. Fino lì, per un secolo e mezzo, c'è stata questa iconoclastia. Ci sono stati anche dei martiri, perché dei monaci o iconografi o fedeli, anche semplici, veneravano le loro icone, le tenevano preziose. E con queste leggi che obbligavano a distruggerle, ci sono stati anche dei martiri, anche monasteri completi distrutti e i monaci uccisi per questo, perché non sapevano distinguere, non sapevano distinguere, come noi, anche per noi è difficile distinguere il peccato dal peccatore, per esempio, facciamo un altro esempio, no? Quanto ci vuole per distinguere il peccato dal peccatore? Il peccatore è da salvare, il peccato è da odiare, ma il peccatore è da salvare. Fare questa distinzione ci è sempre un po' difficile. Così è stato difficile distinguere l'adorazione delle immagini dall'adorazione di colui che è rappresentato nelle immagini. Allora ci sono volute c'è voluta la fede, la sapienza e l'amore dei santi per spiegare questo. San Giovanni Damasceno ha cercato appunto di spiegare che noi non adoriamo il legno o i materiali con cui è fatta l'icona, ma non adoriamo l'icona, il quadro, o l'affresco, se è un affresco, ma adoriamo colui che l'affresco o l'icona ci ricorda. In questo caso, qui vedete l'icona di Gesù. Noi adoriamo Gesù, anche se teniamo davanti a noi un'icona, ma adoriamo quel Gesù che è seduto alla destra del Padre. Quindi questo legno siamo capaci anche di bruciarlo se occorre. Non è il legno che noi adoriamo, ma colui che è rappresentato. Così diceva: noi non adoriamo l'immagine nella sua concretezza, ma il prototipo. Dicevano così, cioè colui che è sì rappresentato, ma che non è qui dentro quel legno. Noi lo sappiamo e sappiamo fare questa differenza. Per voi non occorre neanche dirlo, è sempre stato così, fin da piccoli avete, perché siamo stati abituati anche, ci è stato detto, non tenete come un idoletto il crocifisso che avete al collo, ma colui che è significato e rappresentato. Adoriamo Gesù. Così anche San Tommaso d'Aquino, poi più tardi, ma anche lui ha voluto scrivere su questo, che il nostro cuore, il moto del nostro cuore, il movimento che si genera dentro di noi di fronte all'immagine, tende alla realtà che essa rappresenta, non all'immagine, ma a colui o colei, se è un'immagine della Madonna o di qualche santa, che è rappresentata. Ecco, così, con questo chiarimento riguardo alla continuazione del primo comandamento, concludiamo il primo comandamento. Può darsi che ci siano altre cose che si possono aggiungere e dire, ma l'unica cosa che si può aggiungere e dire è: provate a osservarlo, il primo comandamento, perché allora lo comprendiamo quando lo osserviamo, e lo comprendiamo di più quando per osservarlo facciamo un po' di fatica, quando dobbiamo rinunciare a qualcosa. Dobbiamo rinunciare a qualche idoletto nascosto nella nostra mente, che magari non è una statuetta, ma è una convinzione, un'opinione, un'immaginazione. Se rinunciamo a qualcosa, allora il primo comandamento lo comprendiamo di più. Questo rinunciare è quello che facciamo alle promesse battesimali. Rinunciamo a Satana, alle sue opere. Gli idoli sono le sue opere, anche quelli che rischiano di nascere dentro di noi, dentro la nostra mente o il nostro cuore. Allora concludiamo il primo comandamento così, cercando poi, impegnandoci a viverlo, a far qualcosa perché sia concreto nella nostra vita. non vi ripeto tutto quello che abbiamo detto, perché l'abbiamo già detto, e casomai ve lo riascoltate o ve lo rileggete se avete preso nota, e passiamo al secondo, che nel libro dell'Esodo suona così: non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio. E il nostro comandamento, il nostro catechismo lo enuncia con queste parole: non nominare il nome di Dio invano. Allora qui bisogna capire le parole, anzitutto. Il nome. Che cos'è il nome? Poi il nome di Dio. Qual è il nome di Dio? Proviamo. Poi invano. Cosa vuol dire invano? Allora cercherò di... non so se arriviamo oggi, se no continueremo la prossima volta. Il nome. Ognuno di noi ha un nome, ce l'hanno dato e ce lo teniamo caro. Che cos'è quel nome? Per esempio, io pronuncio un nome, Maria, nessuno risponde, tranne uno. Il nome identifica una persona, voi tutti avete guardato lì. A lei, così qualunque altro nome è un qualche cosa, una parola pronunciata in questo caso, ma potrebbe essere anche scritta, quindi 5 lettere o 10 o a seconda se è lungo o corto il vostro nome, che identifica una persona escludendo tutte le altre. Il nome richiama la persona, richiama l'essere di quella persona, come un po' l'immagine. Un'immagine richiama colui che è rappresentato, così il nome richiama colui che porta quel nome, che fin dall'inizio è stato identificato con quel nome che gli è stato dato. Quindi è un qualcosa, un termine, una parola che riesce a individuare una persona tra molte persone, e ogni uomo riceve un nome di solito dai suoi genitori o da chi lo accoglie. Anche nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, noi vediamo che a tutti viene dato un nome, e viene dato con un rito, addirittura con 8 giorni dopo si aspetta qualche giorno per dargli il nome. Perché? Non lo so perché aspettavano 8 giorni, forse perché qualcuno moriva prima, allora era inutile dargli un nome. 8 giorni dopo gli davano il nome. Adesso noi glielo diamo anche prima che nasca, i genitori lo pensano. Nella Scrittura vediamo che spesso, anzi il più delle volte, il nome esprimeva un qualche cosa del rapporto che i genitori avevano con Dio, della loro vita interiore. Per cui tanti nomi che troviamo nell'Antico Testamento richiamano Dio. Vi faccio qualche esempio soltanto. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, aveva questo nome: Dio ricorda, Dio c'entra. Quel Ia alla fine è l'iniziale di Yahweh. Elisabetta comincia con El, che era anche una forma per Dio, Elohim, El, Elisabetta. Il Signore si è impegnato, il Signore, dicono anche che sarebbe più da tradurre, il Signore ha fatto sette, e sette è il numero della perfezione. Quindi se il Signore ha fatto sette, vuol dire che il Signore ha fatto una cosa bella e si è impegnato lui con quella persona, Elisabetta. Ed essi hanno dato al loro figlio il nome Giovanni, Johannes, Johanna, che vuol dire Dio è misericordia, Dio è amore, un nome particolare che richiama a Dio. Quindi così l'uomo, portando un nome che si riferisce a Dio, quell'uomo diventa, già è a immagine di Dio quando è nato, e così anche col suo nome richiama qualcosa di Dio. Per questo anche oggi, magari sapendolo, tante volte senza saperlo, i genitori ci pensano a dare il nome. Qualche volta danno solo un nome che piace a loro perché è di un attore che gli piace, o di qualche cosa che è importante per la loro vita, che è diventato un loro idolo. I genitori cristiani cercano di dare dei nomi, come l'hanno fatto con voi, che dà un significato che ha a che fare col nostro credere, con la nostra fede, con l'amore che abbiamo ricevuto e riceviamo da Dio. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. Allora, il nome di Dio non è Dio, perché il nome di Dio è un altro nome, è un'altra parola, casomai, o un qualcos'altro. Quel qualcosa che ti fa individuare, che ti fa riconoscere il tuo Dio tra tanti dei, tra tutti gli idoli di questo mondo. Non nominare il nome di Dio, il nome. Quindi non è che non puoi usare la parola Dio, perché è una parola generica, puoi scriverla anche minuscolo, perché è la stessa parola che serve per gli idoli, li chiamano Dio. Il Dio Sole è chiamato Dio, ma quel qualcosa che lo identifica, quindi quel nome che lo identifica. Per questo per gli ebrei era impronunciabile il nome di Dio. Come fa a stare sulla bocca di un uomo il nome di Dio? Hanno cercato di scriverlo con quattro lettere e lo chiamavano il tetragramma sacro. E quando appariva nella scrittura quella parola di quattro lettere, ne pronunciavano un'altra per non pronunciare quel nome. Perché se l'uomo lo pronuncia, in qualche modo lo possiede, si ritiene in qualche modo padrone di quel, non solo del nome, ma di colui che è rappresentato da quel nome. Allora, quando gli ebrei arrivavano a quel nome, dicevano Adonai, che vuol dire il Signore. Per questo anche noi usiamo la parola Signore a tutto spiano al posto del nome di Dio. Qual è quel suono, quella parola che potrebbe far riferimento al Dio eterno, invisibile, colui che ha liberato il popolo dall'Egitto? C'è una parola? È come racchiudere tutto l'amore, tutta l'eternità di Dio dentro un qualcosa di creato, di nostro. E quando noi pronunciamo un nome, inizia e finisce subito. Può essere rappresentata, contenuta l'eternità di Dio in qualcosa che finisce subito e che viene dalla nostra bocca. Quindi possiamo dar ragione agli ebrei che non pronunciano mai, anzi, che non lo conoscono. Non è importante sapere come si chiama. Dio è chiamato sempre il Dio che ci ha liberati dall'Egitto e dopo quello di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quello che è stato adorato, che si è impegnato, che ha avuto a che fare, che ha determinato la vita di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Un Dio che è dentro la storia dell'uomo, con cui l'uomo è in relazione. Venendo a noi, a Gesù, e poi a noi, Gesù come identifica il Dio che ha liberato il popolo di Israele e che è impegnato con noi, con la nostra vita? Come lo identifica? Lo identifica così: Padre, Padre. E con questa parola Gesù non solo non è un nome come intendiamo gli altri nomi, ma è un qualcosa che ci dà subito l'idea che è in relazione con noi, come colui che ci ha dato la vita, di cui siamo, dobbiamo dire, siamo figli, se lui è padre. Poi Gesù ha aggiunto tutti gli aggettivi possibili: padre mio, padre tuo. Ricordate, il padre tuo che vede nel segreto, padre nostro, quando ci ha insegnato a pregare, perché dobbiamo pregare insieme, e allora padre nostro, o padre vostro, quando Gesù parla con la Maddalena da risorto e le dice: non star qui con me adesso, che non sono venuto per farti contenta a te, ma sono risorto per darti un incarico. Va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro. Non dice: salgo al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, al Padre mio e Padre vostro, perché adesso Dio noi lo conosciamo in maniera più precisa, non più pensando ad Abramo, ma pensando a Gesù. E Padre vostro, perché adesso Dio viene conosciuto nel mondo guardando la vita dei cristiani, di quelli che credono che Gesù è risorto. Il nome. Gesù usa questo, Padre, e si accontenta. Non ha mai cercato, almeno così dicono i Vangeli e gli Apostoli, poi nella predicazione e nelle lettere, non ha mai adoperato altre parole. Il Padre. Ha aggiunto Padre Santo qualche volta, Padre Giusto, o semplicemente Padre, nella preghiera Giovanni 17. Quindi il Padre, questa è la parola con cui identifichiamo Dio. Perché identificandolo con questa parola riconosciamo di essere in relazione con Lui. Quindi la nostra vita manifesta qualcosa di Lui. Quindi non siamo estranei a questa parola, a questo nome. Ci siamo dentro anche noi, perché lo chiamiamo Padre. Padre. Non è un nome di per sé, Padre, ma diventa il nome, ciò che identifica maggiormente il nostro Dio. È uno che ci ama, che ci vuole, vuole la nostra vita, l'ha voluta, e ci vuole ancora. ci vuole, nel senso vuole che stiamo con Lui e che lo rappresentiamo come figli veri. E Gesù ci insegna a pronunciarlo questo nome, Padre nostro. E poi bisognerebbe vedere tutta questa preghiera come ci aiuta a pronunciare la prima parola, Padre, con quanto amore, con quanto desiderio la pronunciamo. E Gesù appunto ci insegna a pronunciarlo anche Padre mio, Padre tuo, Padre vostro, Padre giusto, Padre santo, Padre. Così anche gli apostoli hanno imparato, e quando nominano Dio lo chiamano così, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Così sappiamo che è Lui. Perché ai farisei Gesù una volta ha dovuto dire il Padre vostro è il diavolo, perché queste cose che voi pensate, che voi decidete, che voi state facendo, non sono amore. Quindi il Padre vostro non è. E allora gli apostoli hanno sempre identificato anche la parola Padre con Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella vita di Gesù vediamo la sostanza, il contenuto, vediamo l'amore con cui Dio ama gli uomini nella vita di Gesù. È Lui che identifica il vero Dio, almeno quello che noi vogliamo servire, adorare, amare. Credo che è bene che ci fermiamo qui, quindi continueremo la prossima volta da questo punto. Non abbiamo visto ancora cosa vuol dire invano, se il Signore ci concederà e saremo vivi, la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo.